ad alta voce. Maria Paiato legge Gentiluomo in mare di Herbert Clyde Lewis, edizioni Adelphi. Seconda puntata.
Erano quasi le 5 e il sole stava per sorgere. Standish scese sul ponte a pozzo e rimase seduto per qualche minuto sulla tela umida che copriva il portello. Poi, animato da un'inspiegabile euforia, come avrebbe ricordato bene più tardi, imboccò la porta antincendio ed entrò nell'interponte, dove si trovavano la cambusa, la mensa dell'equipaggio, gli alloggi dei camerieri e altri locali. Il cuoco insonnolito, un nero americano, stava accendendo il fuoco sotto i fornelli. Standish gli diede il buongiorno di malavoglia. Le voci umane, compresa la sua, rendevano la scena meno incantevole. Il cuoco sorrise e ricambiò il saluto, aggiungendo la solita frase sul fatto che Standish si alzasse sempre di buon'ora. «Eh sì», rispose Standish e proseguì per una ventina di metri. Alla mattina, quello era il suo posto preferito a bordo dell'Arabella. Il posto preferito serale era sul ponte delle Lance, dietro una certa scialuppa dove poteva sedersi per i fatti suoi a rimirare il sole che affondava nel cielo stupendo. Quello mattutino era un posto molto ingegnoso. Si trattava di un'apertura nello scafo dell'Arabella. Prima di proseguire verso il punto più estremo a tribordo, il corridoio disegnava una piccola curva e lì si trovavano due solide porte antincendio con più serrature di un cavò. Visto che l'Arabella procedeva su un mare piatto come l'olio, con previsioni di costante bel tempo che arrivavano dal radiotelegrafo, quelle porte restavano aperte giorno e notte. Lì eri più vicino al mare. C'era l'oceano Pacifico a pochi metri, con l'acqua all'altezza della linea di galleggiamento che spumeggiava e gorgogliava di un colore ogni volta diverso a seconda dell'ora del giorno. Fissarla troppo a lungo ti faceva girare un po' la testa, ed era proprio ciò che amava fare Standish. Eppure non fu quello il motivo della sua disavventura. In forma sotto ogni punto di vista, Standish non soffriva mai di capogiri. Rimase lì a lungo, all'incirca per un quarto d'ora, fermo, ad ascoltare il gorgoglio malinconico dell'acqua e il ronzio dei motori, mentre respirava tranquillo l'aria soave e cercava di seguire con sguardo vigile l'impercettibile trasformazione della notte in giorno. Come tante altre cose, anche quello era un piacere che, assecondato troppo a lungo, rischiava di stancare un adulto. Il brivido di trovarsi così pericolosamente vicino all'oceano, dopo un po', gli veniva a noia, facendolo sentire vagamente ridicolo. Il motivo per cui si sentiva così ridicolo, come avrebbe capito diverse ore più tardi, era che il brivido aveva qualcosa di infantile. E quando ci fanno caso, tutti gli uomini di una certa età lo trovano alquanto disdicevole. Standish decise di spostarsi di lì, ma ad un tratto si rese conto che non avrebbe avuto molte altre occasioni di tornare in quel posto. La settimana dopo, Balboa. Poi un'altra nave, dove probabilmente sarebbe stato necessario agghindarsi a cena. E poi via verso New York, i bambini e Olivia. Avrebbe voluto sedersi per un po' con i piedi penzoloni, ma qui e là c'erano parecchie macchie d'unto. In quel punto, tutte le sere, i camerieri rovesciavano gli avanzi fuori bordo. La sera prima dovevano essere stati particolarmente sbadati. C'erano bucce di patate e altri rifiuti sparsi per tutto il ponte e non avevano un odore gradevole, per quanto insufficiente a guastare il piacere di Standish. Più tardi, nel corso della giornata, i marinai probabilmente avrebbero passato uno straccio. Aggrappato a una maniglia di sicurezza, Standish contemplò lungamente, per un'ultima volta, il sole che sorgeva sul placido oceano. Pensò che non avrebbe mai dimenticato il pathos di quel momento. Il mondo aveva una sua dignità. Dignità era ciò di cui l'essere umano aveva bisogno per vivere in pace. Alla fine Standish si domandò, senza un motivo plausibile, come mai in quell'oceano ci fosse un divario sorprendente tra il sorgere e il tramontare del sole. Decise di bere un'altra tazza di caffè. Fatto un passo indietro con il piede sinistro, staccò la mano dalla maniglia. Indietreggiando, la suola della scarpa sinistra finì su una macchia d'unto. Standish fece un tentativo disperato di riaggrapparsi alla maniglia e mantenere saldo il piede destro, ma la mano non trovò la maniglia e la scarpa destra scivolò su un'altra macchia d'unto, o forse la stessa. Standish non l'avrebbe mai scoperto. La macchia d'unto era infida. Ruvida e appiccicosa in superficie, di primo acchito non dava l'impressione di essere anche pericolosa. Invece, facendo pressione all'improvviso, come era capitato a Standish, ti ritrovavi a slittare su una superficie scivolosa come il ghiaccio. Il primo pensiero di Standish, quando colpì l'acqua, fu quello di non farsi maciullare dall'elica. Era come se per tutta la vita non avesse fatto altro che studiare cosa fare in caso di caduta fuori bordo nell'Oceano Pacifico. In quel momento, l'istinto di sopravvivenza gli si accese in petto e lo spinse a compiere le mosse giuste. Tanti anni prima, quando era poco più di un ragazzetto, il terzo ufficiale di una nave da crociera che andava dalla Francia a New York gli aveva detto, nel corso di una chiacchierata, che non tutti i passeggeri che cadevano in mare finivano maciullati dalle eliche, come immaginavano i profani. Standish aveva dimenticato il nome di quel terzo ufficiale, ma qualche minuto dopo arrivò a concludere, sulla base della propria esperienza, che quel tizio la sapeva lunga. L'Arabella era una nave a una sola elica e procedeva alla velocità moderata di 10 nodi. Il mare era calmo come un lago artificiale. Goffo e allampanato, Standish precipitò dritto come un fuso nell'acqua salmastra. Prima entrarono le braccia, poi la testa e infine il resto del corpo con i piedi che, nell'impatto con l'Oceano Pacifico, si piegarono in modo scomposto. Standish si ritrovò subito in un vortice ostile. L'Arabella cercava di attrarlo verso il proprio ampio grembo, mentre il mare cercava di strapparlo via. Pur tenendo gli occhi chiusi sott'acqua, distinto Standish si mise a scalciare e a sbracciarsi nella giusta direzione. Con tutta la forza delle braccia e dei bicipiti, riportò il corpo in superficie e lo fece allontanare dalla nave. Di nuovo l'Arabella provò a risucchiarlo come un gigantesco magnete e di nuovo lui s'agitò all'impazzata nell'acqua schiumante. Un attimo dopo si sentì in balia di una forza impetuosa. «Oddio!» esclamò tra sé. «Oddio!» Sapeva che gli stava passando accanto la poppa dell'Arabella e qualcosa in cuor suo gli disse che nei pochi e fatali attimi successivi sarebbe stato inutile lottare. Quindi si abbandonò al destino e si sentì descrivere, contro la propria volontà, una serie di capriole e altre contorsioni acrobatiche sott'acqua. Quanto vicino venne trascinato all'elica vorticante dell'Arabella nel corso di queste rotazioni caotiche, Standish non lo scoprì mai. All'improvviso si sentì percosso senza pietà come se due manone lo stessero schiaffeggiando a più non posso. Fu spinto così a fondo che gli fecero male le orecchie per la pressione, ma per il resto rimase illeso. Trattenne il fiato per tutto quel calvario con la bocca e gli occhi serrati, e quando riemerse in superficie, al centro della scia salmastra dell'Arabella, non aveva bevuto nemmeno una goccia d'acqua. Strano a dirsi, ma in quei frangenti i pensieri di Standish si concentrarono più sulla vergogna che sulla paura. Gli uomini di classe come Henry Preston Standish non cascavano dalle navi nel bel mezzo dell'oceano. Non si faceva tutto qui. Era una cosa stupida, infantile, screanzata. E se ci fosse stato qualcuno a cui porgere le scuse, Standish lo avrebbe fatto. Gli amici newyorkesi sapevano che Standish era una persona garbata. La sua educazione e la sua formazione erano state improntate al garbo. Perfino da adolescente Standish aveva sempre fatto la cosa giusta. Senza peccare di snobismo e senza risultare affettato, Standish era un vero gentiluomo della razza migliore, quella riservata. Cadere da una nave avrebbe dato un mucchio di grattacapi a tutti quanti. Avrebbero dovuto lanciare un salvagente. Il capitano e il capo macchinista sarebbero stati costretti a fermare la nave e a effettuare un'inversione di rotta. Sarebbe stato necessario calare una scialuppa e Standish, fradicio e discinto, avrebbe dato spettacolo mentre veniva riportato al sicuro, con tutti i passeggeri allineati lungo la balaustra a sorridere incoraggianti, pronti di lì a poco a snocciolare innumerevoli aneddoti riguardo ad analoghe disavventure. Cadere da una nave era molto peggio che rovesciare il vassoio d'un cameriere o calpestare lo strascico d'una signora. Era ancora più imbarazzante di quello che era capitato a una povera ragazza dell'aristocrazia newyorkese, che aveva incespicato ed era finita giù per tutta una rampa di scale mentre faceva l'entrée nella sera del suo debutto in società. Era umiliante, mortificante. Ti maledicevi per essere stato così sciocco. Ti veniva voglia di prenderti a pedate da solo. Quando vedevi altre persone commettere una pagliacciata simile, l'ultima cosa che ti veniva era di perdonarli. Impossibile avere pietà del loro imbarazzo. Pensieri di quel tenore attraversarono la mente di Standish. Perfino mentre carambolava con una serie di brusche capriole sott'acqua e arrivava, Dio solo sapeva quanto, vicino alle pale vorticanti dell'elica dell'Arabella. Infine, quando venne scagliato verso la superficie, alla disperata ricerca di una boccata d'aria, nel suo cervello si imposero due nuove linee di pensiero. Una era che avrebbe dovuto comunicare al più presto all'Arabella il guaio in cui si era cacciato. L'altra era che tutto fosse strepitosamente divertente. Un uomo della sua età che cadeva in mare. Ma la prima idea era più impellente della seconda. Quando la testa spuntò dall'acqua spumeggiante, Standish aprì la bocca e respirò a pieni polmoni. In quel momento esatto si mise a gridare. Invece non riuscì a proferire parola. Mentre si teneva a galla d'istinto, Standish aprì gli occhi e contemplò lo spettacolo più terrificante che avesse mai visto. Era così terrificante che per un attimo gli paralizzò la mente, non per la paura, ma per lo sbigottimento. L'eterga dell'Arabella, indecorosamente enormi e nude, lo fissavano accigliate con i tanti occhi oblò, allontanandosi in un oceano di spuma. Standish non aveva mai immaginato che una nave o una qualsiasi altra cosa potesse avere quell'aspetto. Nel corso dei suoi viaggi era diventato un discreto esperto di silhouette navali. Sapeva riconoscerne una bella quando ce l'aveva davanti. A Honolulu Nel vedere in lontananza l'Arabella che dondolava pigramente in porto, aveva subito provato ammirazione. Era lunga e non troppo larga, con fumaioli e camini armonici e dipinta con una sobria mano di grigio. Aveva una plancia che non sporgeva verso l'esterno e un ponte a pozzo che le conferiva un profilo aggraziato. Lì a Honolulu, l'Arabella dava un'impressione di solidità, combinata a raffinatezza. Ti veniva da pensare a lei come a una signorina piuttosto formosa, che sapeva il fatto suo, ma pur sempre una signorina. Standish si rese subito conto del proprio abbaglio. Strabuzzò gli occhi, affascinato e inorridito da quello spettacolo rivoltante. Una volta, allo zoo di New York, aveva visto il posteriore disadorno di un babbuino adulto ed era rimasto incantato per un po', finché la sua indole signorile non aveva rimesso in riga quella più triviale e Standish s'era girato a contemplare gli elefanti. La poppa dell'Arabella gli ricordava il posteriore di quel babbuino. L'elica che rimescolava l'acqua mandava un persistente fruscio che Standish non aveva mai sentito in vita sua. Dal ponte del casseretto, dove gli occhi oblò lo fissavano con piglio solenne e spettrale, la poppa declinava verso l'interno fino al timone, proclamando a ragione con le sue linee sfuggenti che quelle erano parti intime da cui un uomo pudico avrebbe dovuto distogliere lo sguardo. Al centro, sotto gli occhi oblò, si era tatuata sulla carne a lettere mostruosamente grandi Arabella, New York. Se Standish avesse potuto scegliere, avrebbe preferito vedere quel tatuaggio solo dopo svariati anni di convivenza. La poppa della nave era così grande e lui così piccolo che Standish rimase di sasso. Era come passeggiare per Central Park, contemplando i grattacieli dalle cupole dorate tutt'intorno, e all'improvviso, dietro un folto di cespugli, ritrovarsi faccia a faccia con un dinosauro dalle grosse corna. Rischiavi di restare sotto shock per un bel po', prima che i riflessi funzionassero a dovere e ti facessero cacciare un urlo. Molte ore dopo, Standish avrebbe avuto modo di ragionarci e, pur senza perdonarsi quell'incertezza, sarebbe arrivato a fare pace con se stesso.
Maria Paiato ha letto Gentiluomo in mare di Herbert Clyde Lewis, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.